Radio 3 Scienza con Elisabetta Tola.
Venerdì 4 luglio, buongiorno a tutti e ben ritrovati a Radio 3 Scienza in onda questa settimana dagli studi RAI di Bologna. 335-5634-296, il numero di SMS per contattarci durante la diretta. Una delle paure più forti sicuramente di tutti i neogenitori è la cosiddetta sindrome della morte in culla, la possibilità che un bambino non sopravviva nei primi mesi di vita e appunto muoia senza spiegazioni apparenti durante il sonno in culla. Si tratta di una sindrome sulla quale c'è ancora poca chiarezza e facendo una ricerca del tutto diversa in realtà, un gruppo di ricercatori italiani si è trovata davanti a un risultato che forse può contribuire perlomeno ad qualche spiegazione a questa sindrome. Noi diamo il buongiorno a Enrica Odero, neuroscienziata dello European Molecular Biology Laboratory di Monterotondo. Buongiorno Odero.
Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Allora, questo risultato, sì, diciamo appunto, è un classico esempio di serendipità, si può dire?
Sì, si può dire, nel senso che noi non ci occupiamo di SIDS come gruppo di ricerca. Noi
SIDS studiamo, appunto, è l'acronimo per morte in culla.
Sì, per morte in culla. Ci occupiamo, studiamo la serotonina e il ruolo che svolge nel regolare il comportamento come l'ansia e l'aggressività.
E quindi avete diciamo trovato questo risultato un po' per caso, ecco, giusto,
sì,
per chiarire, questo risultato e questa ricerca verrà pubblicata, è pubblicata in questi giorni
oggi
sulla rivista Science,
sì,
proprio oggi,
sì,
esce.
Sì, sì.
E ecco, serotonina, che cos'è e perché la studiate?
Allora, la serotonina è un neurotrasmettitore che viene rilasciato da un gruppo di cellule nervose che si trovano nel midollo allungato, che è una regione alla base del cervello, che è considerato un importante regolatore appunto del comportamento, ma svolge anche una funzione molto importante per quanto riguarda la regolazione di quelli che noi chiamiamo appunto sistemi, funzioni autonomiche come il sistema cardiocircolatorio, il sistema respiratorio e la termoregolazione.
Quindi ha molteplici funzioni.
Ha molteplici funzioni. Appunto ci siamo sempre rivolti più verso il controllo del comportamento e volevamo capire come il rilascio di serotonina nel cervello potesse influenzare appunto questi tipi di comportamenti.
Lo fate usando dei modelli?
Noi lo facciamo usando dei modelli animali, usiamo il topo come modello, dei topi geneticamente modificati. Ed è quello che appunto abbiamo fatto. Per poter capire come funziona la serotonina, siamo andati a modificare il sistema che controlla il suo rilascio, cioè questi i neuroni che rilasciano la serotonina hanno sulla superficie un recettore, il recettore 1A, che lega appunto la serotonina stessa. Una volta che la serotonina si lega a questo recettore, viene a essere bloccata l'attività del neurone e il rilascio di ulteriore serotonina, quindi è un controllo che si dice di feedback negativo. Quello che noi abbiamo fatto è stato creare un animale geneticamente modificato in cui viene iperespresso questo recettore, quindi viene aumentato il feedback negativo.
Quindi in qualche modo viene bloccata proprio la ricezione di questa serotonina.
Bloccata l'attività dei neuroni che la producono e quindi il suo viene ridotto il rilascio nel cervello.
Il rilascio.
Quindi è un modo di attutire il segnale della serotonina. E cosa è successo? È successo che questi animali che a un primo esame apparivano del tutto normali, in modo sporadico e imprevedibile, manifestavano dei bruschi cali del ritmo cardiaco e della temperatura. E più della metà degli animali muore dopo una di queste crisi.
Ecco, quindi sono un risultato
pensare,
abbastanza sorprendente per voi.
Sì, un risultato sorprendente perché è, diciamo, un primo esempio che mostra come un deficit della serotonina porti alla morte improvvisa.
Ecco, come sappiamo che è molto difficile ovviamente stabilire un collegamento diretto col discorso,
sì,
morte in culla, però come da dove nasce questa suggestione che questa potrebbe essere una delle ragioni che spiega?
Nasce dal fatto che sono stati fatti degli studi, soprattutto negli Stati Uniti, anche recentemente, che praticamente hanno identificato delle alterazioni morfologiche e molecolari a livello dei neuroni che producono la serotonina nei cervelli di bambini deceduti per SIDS. Quindi si era avanzata l'ipotesi che la serotonina potesse avere qualcosa a che fare con le morti in culla, però non si capiva quale poteva essere il meccanismo. Con questo modello animale che abbiamo creato si crea per la prima volta un collegamento fra disfunzione della serotonina e morte dell'animale.
Quindi è un primo risultato che può, diciamo, indurre a immaginare di esplorare questa strada per dare ulteriori risposte. Ecco, sulla morte in culla sappiamo che ci sono state anche molte raccomandazioni, una serie di raccomandazioni per esempio da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e alcune delle pratiche come far dormire il bambino a pancia in su, non fumare in presenza del bambino, hanno avuto degli effetti, nel ridurre appunto la morte in culla. Questo però sono risultati che sono del tutto indipendenti rispetto a questo risultato osservato da voi.
Sono indipendenti nel senso che questi vengono considerati dei fattori di rischio legati ad uno stress ambientale, quindi sono la posizione scorretta nel dormire, la condivisione del letto con i genitori, il fumo, anche l'eccessivo riscaldamento dell'ambiente, sono tutti fattori di stress che potrebbero colpire bambini che hanno già una predisposizione verso un difetto della serotonina.
Certo.
Ecco, quindi dei bambini che
già predisposti,
che hanno un deficit nel sistema della serotonina, potrebbero rispondere in modo scorretto ad uno stress ambientale, quindi può andare incontro alla morte in culla.
Io ho un'ultima domanda per Enrica Odero, che è questa. Naturalmente qui stiamo parlando di un modello animale.
Certo.
Ecco, quali sono le criticità e quali gli elementi invece interessanti rispetto alle deduzioni che si possono trarre e applicare naturalmente alle persone?
Ovviamente
sì, in un minuto è difficile, mi rendo conto, però
è molto diverso dall'uomo. Quindi noi quello che vorremmo fare è usare questo modello animale per poter capire quali possono essere i fattori di rischio che possono indurre, provocare queste crisi e la morte dell'animale. E quindi si possono fare diversi studi per capire questi meccanismi e per cercare di capire quali possono essere i fattori fisiologici che poi possono essere utilizzati sui bambini per poter prevedere una predisposizione, prevedere quali hanno predisposizione.
Le persone soggette. Benissimo, noi ringraziamo Enrica Odero, neuroscienziata dello European Molecular Biology Laboratory di Monterotondo. Naturalmente le auguriamo buon lavoro e siamo curiosi di vedere come proseguiranno questi studi e quali risposte ci potranno dare in merito a questa sindrome che, come dicevo, spaventa moltissime persone, tutti i neogenitori. Vi ricordo il nostro numero di SMS 335-5634-296. Eloise and the Chest, eseguito dai Coffee Orchestral. Sono le 11:41 minuti qui a Radio Trescenza e noi ci entriamo nell'ultimo argomento che questa settimana abbiamo deciso di trattare, dedicandolo anche in ricordo del nostro collega amico Franco Carlini, uno degli argomenti che appunto gli era caro, ed è quello dell'intelligenza artificiale, dello sviluppo e lo studio delle reti neurali. Lo facciamo prendendo spunto da un lavoro che è apparso sull'International Journal of Law and Information Technology, e si tratta di uno studio che cerca di, o meglio che applica, le reti neurali, quindi l'intelligenza artificiale, al tema della pena di morte, un tema sicuramente molto grave, e i due autori partono da una considerazione. Negli Stati Uniti, l'ultimo paese occidentale in cui è ancora in vigore la pena di morte, ogni anno vengono condannate alla pena di morte migliaia di persone. Nel 2006 per esempio sono state più di 3.000, ma vengono eseguite in realtà fortunatamente molte meno sentenze, siamo nell'ordine delle decine all'anno. E qual è il motivo, qual è il criterio di selezione delle persone che vengono poi effettivamente mandate a morte, quindi uccise? Questo si sono chiesti i due autori e hanno utilizzato un modello particolare che adesso andiamo a discutere con Cinzia Meraviglia, docente di metodologia delle scienze sociali all'Università del Piemonte Orientale. Buongiorno.
Buongiorno.
E con Claudio Mattiussi, del Laboratorio dei Sistemi Intelligenti dell'École Polytechnique Fédérale di Losanna. Buongiorno Mattiussi.
Buongiorno.
Allora, partirei con Mattiussi per cercare di capire qual è il sistema che hanno usato questi due autori per cercare di capire quali erano i fattori, in qualche modo, che condannavano veramente, o meglio, che in qualche modo fanno selezionare il gruppo di persone che poi viene realmente uccisa ogni anno.
E si tratta di una rete neurale che è, diciamo, un algoritmo matematico di apprendimento che in qualche modo generalizza quello che siamo, noi esseri umani, siamo capaci di fare in maniera proprio del tutto intuitiva quando, diciamo, c'è un numero abbastanza limitato di dimensioni. Le faccio un esempio: immaginiamo di vedere una fotografia aerea di una regione di montagna e, diciamo, in cui i versanti a sud hanno per lo più gli alberi con le foglie gialle e solo alcuni con le foglie verdi, e viceversa i versanti a nord. Ora, questo immediatamente siamo in grado di fare una classificazione e anche fare una previsione per, diciamo, quello che succederà su una montagna che non è inclusa in questa fotografia aerea. E questo, diciamo, lo facciamo in maniera del tutto naturale, tanto che non ci sembra neanche che ci sia un'operazione da fare. Se però cominciano a esserci molte dimensioni in gioco, molti parametri, allora non riusciamo nemmeno a visualizzare i dati.
Diventa, diciamo, molto difficile.
Sì, esatto, e quindi non riusciamo nemmeno a fare questa classificazione. Quindi sono stati inventati questi sistemi, queste reti neurali, poi ci sono altri metodi di classificazione che permettono di estendere a decine o centinaia di dimensioni questo processo di classificazione e poi generalizzazione. Ed è quello che hanno fatto gli autori, che hanno, mi sembra, una ventina di parametri che caratterizzano ogni condannato e, diciamo, li utilizzano questa rete neurale per classificare tra quelli che poi alla fine effettivamente verranno messi a morte e quelli che invece in cui la condanna verrà commutata in qualcos'altro.
Senta Mattiussi, si può dire in sostanza che siamo di fronte a un cervellone, per usare un termine un po' da fumetto?
Sì,
un mega cervello.
Un mega cervello che però, diciamo, fa una cosa molto specifica, cioè una piccola parte di quello che poi il cervello umano fa, nel senso, certo, che la classificazione ovviamente non è tutto.
Però è un'operazione che indubbiamente, così appunto, utilizzando, diciamo, le nostre capacità immediate, per esempio questi due autori dicevano non riuscivamo a individuare quali fossero i parametri, quali fossero gli elementi che distinguevano il gruppo di persone effettivamente malate e morte dall'altro gruppo. Va detto, e lo dico subito anche per esplicitare questo dato, che gli autori hanno fatto questo studio anche proprio per cercare di capire come si possono salvare tutte le persone, evidentemente, quali sono gli elementi eventualmente di debolezza dei processi che poi di fatto si concludono con l'esecuzione di una pena di morte. Cinzia Meraviglia, lei è una sociologa, perché si occupa di reti neurali? Lei ha scritto anche dei libri su questo argomento.
Un libro,
le reti neurali nella ricerca sociale.
Sì, poi mi sono fermata lì.
Però è un argomento che, appunto, noi spesso associamo, per l'appunto, a esperti di informatica, di sistemi intelligenti, come appunto Claudio Mattiussi, e non a un sociologo. Lei da che punto di vista le studia?
Ma le studio e le uso dal punto di vista dell'analisi dei dati, perché queste tecniche si sono dimostrate degli ottime tecniche di analisi statistica per problemi, tra l'altro, che le tecniche di analisi, diciamo, tradizionali faticavano a risolvere, proprio perché sono basate su una filosofia, su un'idea completamente differente. In questo caso noi abbiamo un'idea di come dovrebbe essere fatta la tecnica, che quindi viene diciamo modellizzata su quello che pensiamo sia il cervello, sul modo in cui noi pensiamo che funzioni il cervello, mentre invece nelle tecniche tradizionali noi facciamo delle ipotesi sulla realtà, che solitamente sono anche ipotesi semplici, perché il modello classico su cui si basano queste tecniche di analisi è il modello lineare additivo, per intenderci il modello più semplice è quello di una retta, quindi se cresce l'età di un certo, quando in una certa quantità, il reddito crescerà di una quantità corrispondente.
La correlazione tra due fattori, per così dire.
Esattamente, correlazione, regressione, analisi discriminante, tutte queste tecniche. Il mondo è molto più complesso di così e per alcuni problemi in particolare, che sono molto complessi, è un vantaggio poter usare sistemi come quelli artificiali, in particolare le reti neurali, che appunto simulano il funzionamento di sistemi complessi. Questo è il loro grande vantaggio.
Quindi, diciamo, non ci danno risposte eccessivamente semplici, ma consentono di valutare un po' più gli aspetti, appunto, di complessità, anche di stratificazione. Io vorrei ricordare ancora ai nostri ascoltatori il numero di SMS 335 56 34296, anche se avete qualche curiosità in merito senso alle cose di cui stiamo discutendo e naturalmente anche se in qualche modo ritenete utili per esempio l'uso di questi strumenti per problematiche anche così complesse come appunto quelle sociopolitiche. E rivolgo la stessa domanda naturalmente ai nostri due ospiti, Claudio Mattiussi. Questa ricerca per esempio appunto prende in considerazione l'uso di reti neurali per un tema piuttosto caldo come appunto quello della pena di morte. Che opinione ha lei in merito?
Ma diciamo ci sono due cose da dire. Beh, prima di tutto che i risultati che ottengono con queste reti neurali non sono poi così straordinari, nel senso che la percentuale di persone che poi alla fine effettivamente viene messa a morte è piuttosto piccola e quindi in questi casi bisognerebbe avere una percentuale di cosiddetti falsi positivi molto piccola. Invece diciamo i dati che sono pubblicati su questo articolo mostrano che tendono a diciamo sovrastimare di molto il numero di persone che poi effettivamente vengono messe a morte. Se immaginiamo una percentuale del 2% che viene indicata nell'articolo, diciamo su 1000 persone ogni anno verrebbero messe a morte 20, invece loro ne predicono 87, no? Quindi non è che sia poi così preciso come metodo, bisognerebbe sicuramente migliorarlo per avere una migliore previsione. E diciamo per quanto riguarda le conclusioni, diciamo che qua c'è un problema legato anche agli aspetti appunto emotivi, a una questione di principio, nel senso che sarebbe molto più facile capire quali sono le conseguenze pensando diciamo un altro ambito meno carico emotivamente. Immaginiamo che venga applicato questo stesso metodo per capire chi alla fine pagherà delle multe che sono state inflitte, non so, per piccole infrazioni al codice della strada. Ecco, a questo punto ci rendiamo conto che in base a questi risultati della rete neurale, che poi alla fine pagano solo alcuni che magari sono quelli che hanno un livello di istruzione inferiore, beh effettivamente c'è un problema nella maniera in cui poi alla fine si fa pagare e bisogna migliorare diciamo il sistema giudiziario. Nel caso della pena di morte è chiaro che di solito ci sono ben altri argomenti per rifiutare l'idea e quindi diciamo questi risultati, queste piccole diciamo irregolarità diventano irrilevanti.
Ecco, forse appunto vale la pena specificare il risultato principale è proprio questo, cioè che pare che la discriminante sia proprio il grado di istruzione, cioè le persone meno istruite sono quelle che forse anche perché riescono a difendersi meno, a seguire meno il proprio processo di difesa, sono poi quelle che in qualche modo finiscono uccise appunto viene eseguita la sentenza di morte. E quindi, come dicevo all'inizio, viene anche utilizzato questo sistema per cercare di capire quali possono essere eventualmente metodi per annullare questi processi. Però giustamente Mattiussi lei dice questo è un dato in un ambito dove invece sono anche molte altre le motivazioni.
Sì, sì, sì.
Ecco, meraviglia, anche lei cosa pensa? Effettivamente è molto più stratificato forse di così il problema.
Ma dunque, a me sembra che l'articolo in questione metta l'accento, che è tra l'altro abbastanza povero di informazioni, diciamo, per gli specialisti sui dati. Quello che gli autori mi sembra volevano mettere in luce era che anche usando variabili, cioè informazioni relative ai condannati che non hanno a che fare col processo, nel senso che non dipendono da ciò che è stato dibattuto durante il processo e che quindi ha portato alla sentenza, anche non avendo queste informazioni, ma soltanto quelle che compongono diciamo il profilo
anagrafico
sociale,
in qualche modo, sì,
sì,
sociale.
Dei condannati, si può arrivare a capire se e chi sarà messo effettivamente a morte. Quindi il loro intento mi sembra fosse questo, ed è una cosa importante perché credo che nell'ambito della criminologia e comunque della giurisprudenza si faccia riferimento soprattutto a ciò che avviene nel processo, perché il condannato viene giudicato per quel reato, non perché ha avuto una vita turbolenta o perché per qualsiasi altra ragione extra processuale. Tuttavia l'accento che viene posto, diciamo l'insieme delle caratteristiche che vengono usate definisce una sorta appunto di profilo sociologico, sociale, se non vogliamo usare il termine sociologico, del condannato. Cosa significa? Che alcuni di queste persone probabilmente presentano una configurazione di questi profili tale per cui i giudici poi effettivamente decidono di mandarli a morte, quindi di eseguire la condanna. Questo potrebbe essere ciò che interviene in senso extragiudiziale, in senso appunto basato su considerazioni che non hanno a che fare con il processo e non hanno a che fare con la tecnica che viene usata in questo momento. Cioè potrebbe semplicemente essere che i giudici prendano delle decisioni basate su stereotipi piuttosto che su altre ragioni che non riguardano il processo strettamente. Tuttavia, mi permetto di fare ancora due considerazioni se ne ho il tempo.
Sì, velocemente, così poi ridiamo anche la parola a Mattiussi, mi dica pure.
Sì, allora, la prima è che la questione dell'istruzione è complessa, nel senso che gli autori non dicono qual è la percentuale di candidati con istruzione bassa che loro, di candidati alla pena di morte, alla morte, diciamo.
Sì.
Per usare una brutta espressione, di persone che hanno un'istruzione bassa. Se loro hanno esaminato, se la rete neurale ha esaminato 3 persone con scolarità alta e tutte le altre, cioè 997, con istruzione bassa, è evidente che l'istruzione potrebbe diventare una discriminante, perché verranno mandati a morte molto più spesso persone che hanno un'istruzione bassa rispetto ad un'istruzione alta. La seconda è che l'etnia, la razza di appartenenza delle persone non è una discriminante per mandarle effettivamente a morte. Anche questo mi sembra, diciamo, se potremmo essere preoccupati per il fatto che l'istruzione sia un problema, sia un fattore discriminante, per fortuna possiamo permetterci il sollievo.
Non lo è l'appartenenza etnica, esatto. Dice lei, che invece era uno dei dati da cui, diciamo, prima a Chito naturalmente si partiva. Ecco, uscendo un attimo da questo lavoro, ma provando a pensare in generale all'uso di questi strumenti come appunto le reti neurali in campi così diversi, Mattiussi, quali sono altre applicazioni, per esempio?
Beh, diciamo, al di là della classificazione, una delle applicazioni che ad esempio facciamo solitamente con i laboratori è quella, diciamo, di sistemi di controllo per dei robot autonomi, quindi in qualche modo diventa veramente un piccolo cervello per il robot per muoversi, prendere delle decisioni nell'ambiente ed apprendere in base, diciamo, alle conseguenze delle sue azioni. Quindi questa è una delle possibili applicazioni per noi, diciamo, una delle più interessanti.
Cioè il fatto di creare appunto un robot che in qualche modo si autoistruisce?
Sì, che seguendo appunto l'idea dell'apprendimento, poi diciamo anche in questo caso con un analogo di quello che è l'apprendimento umano, ovvero spesso diciamo facendo delle azioni e poi vedendo qual è la conseguenza delle azioni, come diciamo accade per i bambini ma anche diciamo per gli adulti, possiamo implementare anche questo in termini algoritmici in una rete neurale e quindi il nostro robot può diciamo sperimentare l'ambiente e migliorare le sue prestazioni, il suo comportamento in vista di un certo obiettivo.
Ecco, un robot di questo genere dove può essere applicato, diciamo, per quali tipo di funzioni, giusto per avere qualche esempio?
Beh, diciamo tutte le funzioni che di tipo domestico sono pensabili per questo tipo di robot, nel senso che il robot classico che si usa nell'industria viene utilizzato in un ambiente molto controllato in cui si sa esattamente che cosa ci sarà e come agire sulle, diciamo, ad esempio su dei pezzi meccanici da verniciare, eccetera. O in ambiente domestico invece noi siamo abituati a, diciamo, cambiare continuamente, non so, la posizione di una sedia o comunque ci sono delle persone che si muovono e così via, e quindi ci vuole un robot che sia adattativo, che sia in grado di capire che cosa può fare, cosa non può fare e dove, diciamo, deve muoversi, come muoversi. Quindi diciamo in questi ambienti non strutturati come tipicamente
non ripetitivi in qualche modo.
Sì, esatto, sì.
Ecco, Cinzia Meraviglia, dal suo punto di vista, proviamo a fare degli altri esempi, eventualmente di quali sono gli usi di questo tipo di reti. Lei appunto citava inizialmente interessante andare a vedere diversi campi, no?
Sì, le reti sono state utilizzate in moltissimi campi diversi, dalla finanza all'economia, agli studi di politica internazionale. Io l'uso che ne ho fatto è stato di applicarle all'analisi della mobilità sociale, quindi per vedere qual è il tasso di rigidità di una società, quindi quanto spesso la posizione sociale e il lavoro, l'occupazione dei padri si trasmette ai figli. Piuttosto che sono state usate anche in archeologia.
Naturalmente mi viene subito da chiederle qual è stato il risultato, per esempio.
Beh, i risultati, ormai questi studi li ho fatti un po' di anni fa, quindi non sono più aggiornati, ma sostanzialmente dalle reti è stato confermato ciò che sappiamo anche attraverso altre tecniche, cioè che la società italiana è piuttosto ingessata,
piuttosto
è una delle
rigida.
Più sì, è una delle più rigide, soprattutto per le donne le cose non vanno molto bene, perché la loro mobilità di carriera, cioè diciamo il cambiamento della posizione lavorativa delle donne a partire in confronto al lavoro che hanno iniziato a svolgere quando hanno iniziato a lavorare è bassissimo.
Quindi le reti neurali ci dicono, ci danno anche elementi proprio di valutazione in qualche modo sociale-politica.
No, le reti sono, devo dire, una miniera di informazioni, sono a differenza anche di altre tecniche che magari danno lo stesso risultato, ma la ricchezza di informazioni che sui dati sociologici producono le reti è veramente incredibile,
ci dice sì. Cinzia Meraviglia, noi ringraziamo appunto Cinzia Meraviglia e Claudio Mattiussi per averci aiutato anche a capire un po' le suggestioni relative all'uso di uno strumento così particolare, così potente come le reti neurali. Siamo giunti alla fine di questa puntata, di questa settimana di Radio 3 Scienze. La prossima settimana il microfono passa a Pietro Greco. Vi ricordo che Radio 3 Scienze è un programma di Rossella Panarese. Vi ricordo il sito www.radio3.rai.it dove potete trovare anche le puntate odierna e quelle dei giorni scorsi in podcasting. Ringrazio tutta la squadra al lavoro, la regia di Daniela Sbarrini, la redazione di Luca Tancredi Barone e di Silvia Bencivelli e gli aiuti tecnici in studio a Bologna Filomena Farina e a Roma Luciano Panici. La linea passa ora ad Anna Menichetti per i concerti del mattino e da Elisabetta Tola. Una buona giornata e un buon fine settimana a tutti.